Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi, insieme con la Chiesa di Gerusalemme, facciamo la memoria di Mosè e vorrei in particolare, pensando a lui, fare riferimento alla seconda lettura che ascolteremo, quella dell'Apostolo Paolo, che mette in evidenza di Mosè questo aspetto, certo la gloria del suo volto divenuto raggiante, ma soprattutto l'aspetto estremamente temporaneo, provvisorio, precario di questa gloria, e quindi il bisogno anche per Mosè di essere salvato da Dio. Anche lui appartiene alla generazione dei figli dell'uomo, che sono creature piccole e povere. E quindi, insieme con tutte le virtù di questo grande santo, nostro padre nella fede, noi con lui vorremmo ancora una volta presentare al Signore quanto siamo piccoli e bisognosi di lui.
Mi sembrava molto bello che parli di quelli che erano intorno a Gesù, e insieme ai dodici, gli altri evangelisti magari dicono i discepoli, oppure restanti, però mi sembrava che riprendesse quello che abbiamo detto ultimamente di questa folla che era seduta intorno a lui, e poi anche dopo, quando dice a quelli di fuori, quando appunto si parlava di chi era di fuori, che era la madre, i fratelli, ma per dire anche che poi se uno è fuori bisogna che si sieda insieme e facciano tutti come Maria di Betania, di mettersi all'ascolto intorno a lui e anche a interrogarlo, perché in fondo qua non sono solo i dodici, ma insomma ci sono gli altri, si può interrogare e si può avere la sua parola ancora, la luce della sua parola, di questo mistero del regno di Dio. E mi sembrava anche che puoi dire, chi non capisce questa parabola, come può comprendere tutte? Perché mi sembra che alla fine il centro poi di questa parabola è la fine, quando dice che poi tante parti vengono, mentre c'è una parte, cade di là una parte in quello che abbiamo detto ieri, ma adesso ci sono molte parti che cadono sul terreno buono che è Gesù. E quindi mi sembra che sia questo, che tanto non siamo capaci noi, non è capace nessuno di noi, e dobbiamo sempre anche interrogarlo, ma lui si lascia interrogare e ci dà anche luce, insomma, per capire che è lui il centro e che è lui la salvezza, la misericordia, tutto quello di cui noi abbiamo bisogno, e che fa appunto fruttificare, fa crescere.
Continuano con il altro strettamente al discorso che è stato fatto quando ha parlato dei parenti di Gesù. Sono quelli che fanno la volontà. Fare la volontà di Dio è quello di avere il rapporto stretto con Dio, di obbedienza, di ascolto, col cuore, con tutti se stessi. E quindi questi che guardano e non vedono sono quelli proprio che ascoltano, vedono, sentono la parola, vivono accanto, qui in questo momento, a Gesù. E però hanno sentito tutta la predicazione, però non la possono capire, perché non c'è questo rapporto di amore col Signore. Quindi mi sembra una cosa terribile, perché è di ciascuna persona questo atteggiamento, può essere proprio. Quanto ascoltiamo, quanto ascolto io la parola di Dio e non la sento. E che cosa diventa questo rapporto intimo d'amore con il Signore, di obbedienza?
Non sono sicuro di aver capito bene quello che è stato detto negli interventi che abbiamo già ascoltato. Dico con una certa esitazione quello che un po' mi sembra di averne ricavato, che mi riferisco con prudenza, perché può essere che sia proprio fuori. In ogni modo, a me è rimasto questo, che è questo testo, la gloria per tutti quelli che non vedono, non comprendono e quindi non si convertono. E quindi viene a loro perdonato. Non perché vedono e comprendono, ma per pura misericordia di Dio. Quindi devo dire che in modo forse molto incosciente io ho portato a questa conclusione, e cioè che la popolazione è divisa in due settori, uno, penso pochi, che comprendono e vedono e si convertono, e invece una gran massa che non vede, non comprende e non si converte. E quindi, se li vuole salvare, se li vuole perdonare, bisogna che avvenga qualche cosa interamente da parte sua. Quindi, vabbè, mi sono congedato da queste parole, un po' devo dire anche confortato e anche spinto dalle parole delle altre due, degli altri due testi biblici, e sono quindi oggi stupito, ammirato, commosso da quello che mi sembra volontà del Signore, che tutti siano salvati. Qualcuno lo fa in modo grande, profondo, diretto, e io sento che noi siamo di per sé, da quella parte lì, chiamati a convertirci per tutto quello che il Signore ci consente, ci dona di vedere e di ascoltare, e la possibilità della nostra conversione. Però siccome poi invece molte volte davanti a questi testi mi chiedo che cosa ne sarà per gli altri, ecco, io ho approfittato del testo di oggi, quindi chiedo di essere corretto e perdonato, come invece una specie di affermazione potentissima di una salvezza che dipende alla fine solo da Lui e quindi solo dal suo sacrificio d'amore. Via donata a quelli che in italiano dice che sono fuori, quelli che sono fuori. Proviamo a concludere, perché la faccenda si fa calda. Ci sono come due linee che anche i nostri interventi che abbiamo ascoltato seguono, ma sono soprattutto due linee in noi, che continuamente dentro di noi sono in collisione, o perlomeno sono in una certa, si guardano un po' così, con un certo sospetto, imbarazzo, e quindi anche in un certo conflitto. La prima linea è quella: bisogna essere bravi e fare il bene, perché così si ottiene la benedizione di Dio, il suo premio. In fondo anche la preghiera che la Chiesa di Gerusalemme ci offre per San Mosè dice questo, no? Non so se avete notato, riprendo: fa che tutti gli uomini siano fatti partecipi della redenzione. Bellissimo, questo sguardo universalistico. Poi dice: e attraverso la fedele osservanza dei tuoi comandamenti procedano insieme sulla via dell'amore. Questa è una linea che indubbiamente c'è nella scrittura, c'è quindi nel nostro sistema religioso, quindi c'è anche in noi, e questo è indubbio. E in questa linea è anche la citazione di Isaia. Ma quante volte si legge questa citazione di Isaia 6 nel Nuovo Testamento? È continuamente citato, che ha come oggetto fondamentale l'indurimento del cuore, l'avvertimento: guardate che se il vostro cuore è indurito, voi guardate, guardate, ma non vedete niente, sentite, sentite, ma non capite niente, e quindi non riuscite a convertirvi, e quindi non riuscite neanche a trovare la salvezza. Questo schema di pensiero è sempre quello, è la prima linea. Bisognerebbe guardare bene, bisognerebbe ascoltare bene, per vedere, per comprendere, bisognerebbe quindi convertirsi, e allora quando ci saremo convertiti il Signore ci perdona. Questo è il dubbio, c'è questa cosa qua, non la si può lasciare da parte. D'altra parte invece ce n'è un'altra che spunta fuori un po', quasi insensibilmente, di nascosto, e che noi abbiamo già incontrato, ma non mi ricordo se quando l'abbiamo commentato eravamo insieme o eravamo ancora dispersi durante l'estate. È la finale proprio degli Atti, perché anche nella fine degli Atti l'ultimo discorso che Paolo fa ricita questo Isaia 66 per far ancora, per interpretare, per capire il no di alcuni. Lui parlava, alcuni si lasciavano persuadere, altri invece no. E allora anche Paolo torna su questo testo di Isaia. Solo che unica volta di tutte queste citazioni di Isaia, le note, le famose note, fanno osservare, mi riferisco soprattutto alla Bibbia Tob, se la andate a vedere sulla finale degli Atti, la Bibbia Tob dice: questa volta qua Isaia 6 non è citato secondo l'ebraico, ma secondo i 70, che prevedono che si arrivi fino a questo punto e non si convertano, e poi i 70 dicono: e così io li possa guarire. Cioè, all'improvviso i 70 fanno un passo in più in avanti, come spesso i 70 fanno rispetto all'ebraico, di intravedere una salvezza che arriva per grazia, non per merito. Provate a tornare sulla finale degli Atti, e soprattutto su quella nota molto interessante della Bibbia a questo proposito. E questa è la seconda linea, e quella è ineccepibile, perché in fondo, se pensiamo agli Atti degli Apostoli, che cos'è se non lo scontro tra le due linee? Bisogna fare la circoncisione, bisogna osservare Mosè. E invece Paolo, Barnaba e gli altri dicono: ma no, ma no, assolutamente. Noi siamo salvati per grazia, non per le nostre osservanze. Noi siamo dei peccatori, non potremo mai da soli, con le nostre virtù, con la nostra buona volontà, salvarci. La salvezza viene in Gesù. E questa è la seconda linea. E niente, non c'è niente da fare. Ci sono tutte e due nella scrittura, ci sono nella nostra fede, nella nostra vita religiosa, ci sono nella nostra coscienza. Però veniamo al testo di oggi. Qual è il punto che volevo dire, aggiungendomi, non voglio pensare di essere risolutivo rispetto ai vostri interventi, qual è il punto che mi ha fatto pensare? È questo, ho pensato al nostro Massimino, Giovanni cita sempre Massimo, io quasi mai, questa volta sento di citarlo, perché qui dice, ascoltate ma non comprendete, quindi metti in evidenza l'importanza assoluta che ha della comprensione. Se non comprendi, non c'è neanche la conversione, non c'è il perdono dei peccati. Quindi è importantissimo comprendere, ma comprendere è essenzialmente un'attività intellettuale. Allora io mi sono chiesto, e quindi Massimino è tagliato fuori? Cioè, se noi a Massimino facessimo fare le prove cognitive, è del poverino, non so che quoziente di intelligenza. Ma oggi, accanto a questo testo di Isaia, che dice dell'importanza di comprendere quello che si è sentito, dice: a voi è dato il mistero del regno di Dio. Allora io ancora ho pensato con Massimo. Massimo è uno che non capisce. Se io gli leggo Isaia 6, lui non lo capisce. Come anche noi facciamo molta fatica a capirlo, perché ci poniamo la questione intellettiva della confessione intellettuale. Ma invece qui Gesù fa un discorso, ed è solo Marco che lo fa così, perché negli altri dice: a voi è dato di conoscere, di capire i misteri. Invece qui dice: a voi è dato il mistero. E a Massimo è dato il mistero. Perché il mistero non è una questione che si capisce con la zucca, ma è un dono. A te è dato il mistero. Lui sicuramente ha tutto il mistero, più di me, senza ostacoli, senza alcun impedimento, che io invece ne ho tanti. Allora, il testo di oggi mi sembra che ci ponga di fronte a tutte e due le linee, ma alla fine ce n'è una che viene preferita. Prevale la linea numero due. A voi è dato il mistero. E quindi Isaia è superato dal dono del mistero. Il mistero del regno di Dio è una rivelazione. Mi ha aiutato anche San Paolo, che abbiamo appena sentito. Dice: finché si legge l'Antico Testamento c'è un velo e quindi non si capisce, però a un certo punto Gesù viene e toglie il velo. È esattamente la stessa cosa. Non è che dà una comprensione intellettuale a quello che prima intellettualmente non si capiva, è un'altra roba. Cioè viene tolto un velo, si svela il mistero. Ecco, a me sembra che questa seconda linea oggi sia in prevalenza, oggi voglio dire nel testo di oggi. Tant'è vero, e qui ho una conferma anche testuale, il traduttore che si fa trascinare dalla prima linea traduce. Ve lo leggo. Non capite questa parabola, come potete comprendere tutte le parabole? E cioè, sembrerebbe che il problema quindi è capire. E invece non c'è il verbo capire, c'è il verbo conoscere. Non conoscete questa parola. Allora, Massimo conosce questa parola e quindi le conosce tutte, perché a lui è dato il mistero del Regno dei Cieli. E anche a noi, a questa gente a cui Gesù parla, è dato questo mistero. È data questa parola, ma non nel senso della comprensione intellettuale, ma della conoscenza. E noi sappiamo cosa vuol dire conoscenza, la Bibbia ce lo insegna, vuol dire relazione di amore tra due persone. Non è un'attività di tipo intellettivo, di tipo cognitivo. È un incontro, uno sguardo, un abbraccio. Ecco, Massimo questa cosa ce l'ha. Ma oggi Gesù dice a quelli che stanno attorno a lui, ai 12, che anche loro ce l'hanno. E quindi, nonostante Isaia, bisogna dire che oggi la seconda linea viene glorificata. Io credo che Mosè sia molto contento di questo, cioè, poverino, anche lui aveva questo velo, ma a un certo punto anche a lui è stato tolto questo velo, e allora è entrato nella conoscenza, non nella comprensione di Dio. E questo è quello che anche tutti noi desideriamo con tutto il cuore. Ecco, allora ci affidiamo all'intercessione di San Mosè, di tutto quello che